Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Lunedì 27 novembre, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi ci porterà in Mozambico, dove la scorsa settimana una delegazione ufficiale del governo italiano, guidato dall'onorevole Patrizia Sentinelli, vice ministra degli esteri, con delega alla cooperazione, si è recata per firmare degli importanti accordi. Ho avuto modo di partecipare a questa missione e di visitare alcuni progetti importanti e di dare un minimo un'idea di quello che nel Mozambico sta avvenendo e soprattutto legandola all'azione proprio della cooperazione italiana. Tra poco daremo alcune cifre proprio sul Mozambico come paese. Per il momento prepariamoci a questo viaggio con l'aiuto di un brano di Bob Dylan.
I like to spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two and maybe fall in love, just me and you.
E allora con Bob Dylan che ci canta del Mozambico vediamo di conoscere meglio questo paese che si trova nell'estremo sud del continente africano, confina ad ovest con l'Oceano Indiano, è bagnato dall'Oceano Indiano e ad est dall'Oceano Indiano, mentre da nord verso est e andando verso sud confina con Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Sudafrica e col piccolo stato dello Swaziland, per una superficie di poco meno di 800.000 chilometri quadrati, per farci capire, ben di più di due volte l'Italia, una popolazione di poco meno di 20 milioni. La capitale Maputo non raggiunge 2 milioni di abitanti. Un paese indipendente dal 1975, il primo presidente fu Samora Machel, morto in un incidente aereo nel 1986. Un paese che ha sofferto una lunga sanguinosa guerra civile che ha posto due componenti, il Frelimo, il Fronte di Liberazione Mozambicano, e la RENAMO, Resistenza Armata Mozambicana, e che si è conclusa anche con un ruolo molto importante dell'Italia e determinante anche della comunità di Sant'Egidio, con una pace firmata a Roma nel 1992. Da allora il Mozambico prosegue un cammino democratico importante, non mancano naturalmente le ombre, ma è additato tra i paesi proprio del continente africano come uno dei paesi modello. Peraltro ha un PIL, un prodotto interno lordo in crescita costante, con una media negli ultimi 10 anni dell'oltre il 7%, ma come dicevo non mancano le ombre. Ad esempio la forbice tra ricchi e poveri cresce, e questo chiaramente non è un buon segnale, come non sono segnali buoni quelli che ci parlano di una mortalità infantile di un bambino su 1000, una mortalità materna di 4 donne che muoiono per il parto su 1000, ancora una volta una popolazione affetta da HIV, da AIDS per intenderci, un 16,2% nella popolazione tra i 15 e i 49 anni. Il Mozambico occupa il 168esimo posto sui 177 in termini di paesi poveri del mondo, sono dati delle Nazioni Unite. Questo per dare alcune cifre, per far capire minimamente in termini di cifre la realtà di un paese che peraltro naturalmente non è fatto di cifre, è fatto di umanità, e come molto spesso in Africa un'umanità estremamente estroversa che ti riappacifica in qualche modo con la vita. In questo paese si è recata la settimana scorsa una delegazione, come dicevo, guidata dall'onorevole Patrizia Sentinelli, vice ministro degli affari esteri con delega alla cooperazione. Sono stati firmati alcuni accordi, dopo ve ne darò conto. Quello che in questa trasmissione connessione vogliamo anche cercare di mettere in risalto sono anche i progetti della cooperazione italiana che è presente in Mozambico da tanto tempo, c'è proprio, come diceva la stessa ministra, un'antica amicizia che lega Italia e Mozambico. Uno di questi progetti riguarda un quartiere della capitale Maputo, il quartiere di Ulene, dove è presente una discarica e dove una cooperativa, dove un'associazione, un'associazione di cooperazione di volontariato internazionale, la L Via, è finanziata dalla Caritas italiana, dalla Regione Veneto, dalla cooperazione tedesca, nonché anche dalla Caritas mozambicana, sta portando avanti un progetto che tende a migliorare le condizioni sociali, economiche ed ambientali in quella zona e in particolare riducendo l'incidenza negativa della dispersione dei rifiuti urbani in quell'area. Abbiamo chiesto alla coordinatrice del progetto, Valentina Torresani, di parlarci in particolare della realtà di questo quartiere, così per capire meglio come vive in certi ambiti la gente in Mozambico, e abbiamo chiesto naturalmente anche di spiegarci meglio come si svolge il progetto. Ascoltiamo.
Ci sono circa 800 persone del quartiere che gravitano attorno a questa discarica. È un quartiere periferico rispetto al centro di Maputo, a quella che si chiama Città di Cemento, ed è un quartiere sicuramente tra i più poveri della città. Un quartiere in cui mancano servizi di base come quelli sanitari, non c'è nessun posto di salute all'interno del quartiere, anche il sistema scolastico è carente, ma questo è chiaro in tutta la città e soprattutto nei bari periferici, ed è appunto anche un quartiere che ha notevoli problemi ambientali proprio per la presenza della discarica, per cui rifiuti che per autocombustione liberano fumi e che sono comunque dannosi per la salute, percolato di questi rifiuti che si infiltra nella falda sotterranea e quindi inquina tutta la falda. Essendo c'è ancora numerosi pozzi all'interno del quartiere, sappiamo bene cosa significa, insomma.
Che cos'è il progetto Recicla? Ci puoi descrivere le varie fasi?
Recicla è un centro per la prima fase del trattamento e riciclaggio della plastica e si basa su un'idea molto semplice, che è quella di recuperare appunto la plastica che è sotto forma di rifiuto e si trova molto spesso nelle strade del quartiere in cui il centro si situa e nella vicina discarica, e appunto recuperare questo rifiuto e lavorarlo in modo che poi possa essere rivenduto alle imprese del settore che operano a livello locale nella città di Maputo per la produzione di nuovi oggetti in plastica riciclata. La prima fase è quella dell'acquisto della plastica. La plastica viene acquistata dalla popolazione che la raccoglie all'interno del quartiere, appunto nella vicina discarica. Dopodiché la plastica viene stoccata in alcuni locali appunto di pretrattamento, da cui è prelevata per essere sottoposta a una prima fase di taglio manuale che facilita la successiva fase di lavaggio, per poi essere imballato in normalissimi sacchi di plastica e poi rivenduto appunto alle imprese.
La sensazione è buona, la sensazione è che si sta facendo qualcosa di buono e di utile per la gente?
Io credo che sia un progetto molto utile e anche molto interessante, perché riunisce all'interno di un singolo progetto molti aspetti che sono importanti, che sono quello ambientale sicuramente e quindi di gestione dei rifiuti, unisce quello sociale perché è un progetto che comunque sta dando lavoro e beneficio a numerose persone all'interno di questo quartiere. Non parlo solo delle 15 persone che lavorano effettivamente all'interno del centro, che comunque erano persone che frequentavano la discarica, ma penso anche a tutte le persone che, raccogliendo la plastica, possono appunto avere un beneficio, si parla appunto di soldi che portano a casa e che possono migliorare la propria economia familiare.
E questi canti che sentite sono quelli dell'Unione Generale delle Cooperative, in particolare delle donne dell'Unione Generale delle Cooperative. Un altro punto importante che abbiamo visitato durante la visita appunto in Mozambico a Maputo, l'UGC, appunto l'Unione Generale delle Cooperative, nasce nel 1980 per iniziativa di un frate cappuccino italiano, padre Prosperino Gallipoli, che ha unito alcuni gruppi di agricoltori, principalmente donne, per farli lavorare assieme per condividere e beneficiare di servizi di assistenza. assenza. Alla morte di padre Prosperino nel 2004, l'UGC ha avuto delle difficoltà e proprio la cooperazione italiana fa sì che ci sia stato un aiuto proprio per creare un centro di formazione professionale che offre corsi di meccanica, di elettricità, di refrigerazione, di informatica, di gestione di piccole imprese. Quindi un'esperienza importante, come molto importante anche l'esperienza del Cinema Arena, un altro progetto portato avanti dalla cooperazione italiana e che ha come obiettivo quello di portare in zone molto isolate del paese elementi di educazione sanitaria, appunto in aree disagiate, in particolare legate alla lotta contro l'AIDS, alla sensibilizzazione sull'AIDS, un progetto che nasce da lontano nel 2001, un progetto chiamato Cinemovel, allora una cooperativa di muratori e cementisti di Ravenna, la CMC, ha sponsorizzato questo esperimento che appunto aveva come idea allora di portare il cinema, in questo caso in zone remote, con primi di timidi inserimenti proprio di igiene sanitaria in zone estremamente lontane dove non avevano mai visto uno schermo. Quindi questo elemento, lo schermo cinematografico, naturalmente ha creato grande impressione. Due persone, Nello Ferrieri e Elisabetta Antonioni, realizzarono allora un film chiamato Ragazzi, dove va il cinema? Questo progetto è stato ripreso dalla cooperazione italiana, che ha cercato proprio di inserirlo nella propria azione e appunto trasformandolo in strumento di sensibilizzazione e di educazione sanitaria. E quindi carovane di Jeep si muovono in zone lontane e isolate del paese portando filmati, film di produzione africana, possiamo dire quasi di neorealismo africano, legati proprio a problematiche come l'AIDS e il problema vaccinazione. Aggiungendo a questo però anche filmati più leggeri, dalla Pantera Rosa per i bambini a filmati che vengono realizzati proprio nei posti dove ci si reca, quindi proiettando poi durante le serate che vengono organizzate la vita del villaggio, con potete immaginare l'effetto sulle popolazioni, che a quel punto sono molto più pronte a accogliere questi messaggi poi di educazione sanitaria. L'equipe è guidata dal capo progetto Fabrizio Falcone, coadiuvato da Francesco Ceribelli e il direttore dell'unità tecnica locale della cooperazione italiana Alberto Bortolan sovrintende. L'equipe poi è formato da 11 locali, trattori, animatori, tecnici, autisti e cuoca, e è stato realizzato un bel film proprio in questo senso da Fabian Ribezzo, un regista italo-argentino. Noi abbiamo chiesto a Fabrizio Falcone di raccontarci meglio che cosa è la realtà di Cinema Arena. Ascoltiamo.
Cosa accade quando Cinema Arena arriva in un villaggio mozambicano?
In primo luogo c'è molta curiosità, anche un po' di paura forse, perché arrivano quattro macchine tutte bianche, scendono dalle macchine un'equipe di persone con le magliettine tutte uguali, insomma c'è un po' di disorientamento. Molta curiosità, subito il primo impatto sono i bambini si concentrano tutto intorno all'equipe quando cominciamo a montare le strutture, a scaricare i ferri, si raduna sempre più gente, quindi i bambini sono i primi che non hanno paura e si avvicinano. E poi da lontano gli adulti spiano quello che succede e poi un po' alla volta, insomma, si avvicinano. Dopodiché nel corso della proiezione questa curiosità si trasforma in emozione pura, soprattutto nel momento in cui si proietta il documentario sul posto locale, quindi un film sulla popolazione stessa, l'emozione diventano urla, grida di gioia, gioia allo stato puro. Gli africani sono molto espansivi.
E cambia qualcosa nella reazione, nell'attitudine della gente allorché dal documentario film sul villaggio a quello per i bambini si passa a quello invece che dovrebbe avere un impatto in termini di educazione sanitaria?
Sì, c'è molta attenzione. Cioè la gente reagisce, ripeto, per loro il cinema è un qualcosa di completamente nuovo, quindi loro rimangono di fronte allo schermo, possono rimanere di fronte allo schermo per ore ed assorbono immagini, assorbono parole. Noi film, appunto, per poter penetrare il più possibile la mente, tra virgolette, di queste persone, addirittura traduciamo i film educativi nelle lingue locali in modo tale che possano essere compresi da tutti. E loro rimangono lì per ore guardando lo schermo, ad assorbire informazioni, perché la maggior parte dei film che noi trasmettiamo sono film con messaggi educativi. Abbiamo fatto degli studi a riguardo, nella realtà sono 3 studi d'impatto, e i quali dimostrano che c'è una variazione dell'intenzionalità di cambiamento. Oltre a questo, noi studiamo anche l'aumento del livello di conoscenza della malattia in sé, e tra l'altro ci sono dei buoni risultati. È forse uno degli studi che poi è un'analisi di dati statistici in una fase che era stata fatta nella provincia di Sofala, di accompagnamento alla vaccinazione nazionale della poliomielite e del morbillo. Questo studio della Direzione Provinciale di Salute dimostra che i 2 distretti dove il CNMR ha lavorato, quindi invitando la gente a portare i propri figli a fare le vaccinazioni, aveva una percentuale che era il doppio rispetto a quella delle altre province.
Avete notato una reazione differente in termini di attenzione e anche di sensibilizzazione tra donne e uomini spettatori del Cinemarina?
Sì, senz'altro. L'uomo di cultura qui è un bevitore, le donne al contrario sono più remissive, anche se poi nel nord del Mozambico è una società matriarcale, cioè il potere nella famiglia è portato avanti dalle donne, mentre l'uomo appunto beve, la donna invece va nella machamba, che sono i campi a coltivare, quindi tiene cura della famiglia, dei bambini. Le donne sicuramente sono quelle più recettive dei messaggi. I giovani reagiscono bene, quindi vengono fuori durante i dibattiti, raccontano le loro esperienze e soprattutto lanciano slogan di sensibilizzazione. Gli uomini già più maturi sono un po' più restii nei confronti dei cambiamenti, diciamo.
Avete portato anche i mondiali in giro per il paese, descrivici la sera della finale.
La sera della finale è stata la coronazione di un grande sogno, innanzitutto vincere i mondiali, che come tutti gli italiani eravamo in attesa da troppi anni. È stata una grande fatica portare i mondiali nelle 2 province più popolose del paese. Noi avevamo platee da 3, 4, 5 mila persone a serata e ogni giorno un posto diverso, quindi si tratta di smontare tende, rimontare tende, mangiare in posti dove non esistono i ristoranti, cioè di conseguenza una logistica da mettere in piedi, smontare, rimontare ogni giorno, immaginarsi per un mese intero, perché tutti i giorni c'era una partita.
Le emozioni dell'ultima sera?
Le emozioni dell'ultima sera sono una grande emozione, una grande festa in cui tra l'altro convogliarono tutti gli italiani, e non solo gli italiani, c'erano anche i francesi, tutti gli internazionali della provincia di Nampula. Si sono dati appuntamento nella fortaleza antica, che era il fortino del 1500 portoghese, che era stata trasformata per l'occasione in una grande arena, visto che era anche un cinema, una grande arena di festa, pieno di bandiere. Avevamo addirittura affittato un sarto che ha prodotto bandiere per 2 giorni interi. Dopodiché una grande festa, avevamo una mega tavolata, abbiamo dato da mangiare a tantissima gente, abbiamo ballato, insomma fu una grande festa.
E alla testata di Zidane?
Alla testata di Zidane, diciamo che la popolazione era tutta per l'Italia, anche perché eravamo noi che offrivamo il mondiale, e di conseguenza alla testata di Zidane, insomma, i commenti possono essere ovviamente come quelli che ci saranno stati a Roma.
Insomma, il Cinemarina ci ha fatto guadagnare un altro bacino di fans per la squadra azzurra. Abbiamo sentito appunto le emozioni dei mondiali portati avanti da Cinemarina. Voglio anche ricordare il sito di Cinemarina, molto semplice, www.cinemarina.org. Dicevamo proprio a inizio trasmissione che questa visita è stato il momento per il governo italiano e quello mozambicano di siglare importanti accordi, in particolare oltre 6 milioni di euro per il programma chiamato PADDEL, ossia un programma di sostegno al decentramento e allo sviluppo economico locale. In questo senso 5 milioni sono stati dati al governo mozambicano per la pubblica amministrazione e lo sviluppo appunto economico locale, e poi 1 milione di euro verrà gestito direttamente dall'ambasciata italiana a Maputo per l'integrazione e l'armonizzazione dei vari interventi italiani nel paese africano. È stata una missione che ha significato anche un segnale di inversione di tendenza. I fondi
per la cooperazione in questo senso sono aumentati del 57% e sono stati anche salvaguardati quelli che a un certo punto erano stati tagliati nell'ambito della finanziaria, almeno fino a questo punto. La vice ministra degli esteri Patrizia Sentinelli ha incontrato i rappresentanti della comunità italiana sia in termini di ONG, sono 26 quelle presenti in Mozambico, sia di imprese, una trentina, ed è stato un momento proprio di esternazioni di problematiche che non sono poche, ne citiamo una, quella della scuola italiana, e soprattutto quelle legate al problema dell'aiuto diretto al bilancio dello Stato, che per alcune realtà, organizzazioni non governative, rappresenta un punto di dubbio, perché si teme che le organizzazioni non governative siano tagliate fuori. In pratica il governo italiano, dando direttamente soldi al governo mozambicano, si dice da parte di alcune organizzazioni, di alcune associazioni, rischia di mettere fuori gioco poi l'azione determinante di alcune di queste organizzazioni. È un dibattito aperto, peraltro a livello mondiale questo esempio di aiuto diretto al bilancio dello Stato è giudicato bene da molti paesi, quindi è sicuramente un dibattito aperto, è stata un'occasione proprio di confronto, come anche di confronto e di proposizione è il coinvolgimento della società civile mozambicana, su cui ha insistito molto l'onorevole Patrizia Sentinelli, di cui adesso però ascoltiamo proprio un bilancio della visita.
La visita mi è sembrata utile e dunque anche interessante. Utile perché è servita a riprendere diretti rapporti con il paese, con il governo. Abbiamo avuto numerosi incontri con i responsabili dei diversi ministeri, in rappresentanza del governo e anche con il presidente. Questo è stato per me significativo perché l'antica amicizia, sottolineo e segnalo, l'antica amicizia tra l'Italia e il Mozambico, che ha trovato la possibilità oggi di riprendere anche su basi rinnovate, su un impegno di settori di grande rilievo per quanto riguarda il contributo che il nostro paese può dare all'economia, allo sviluppo, penso al miglioramento delle condizioni di vita, alla lotta alla povertà, all'espressione della democrazia più larga e più piena.
Accanto agli incontri politici, l'obiettivo primario della missione era anche dare un messaggio di inversione di tendenza rispetto all'impegno italiano in termini di cooperazione.
Prima di tutto ho potuto rilevare che si era creato un'idea che abbiamo provato a fugare, vale a dire l'idea che la cooperazione italiana aveva dismesso di essere impegnata nella realtà del Mozambico, nelle province tradizionalmente dove noi siamo presenti. Non so perché si era pensato che il paese del Mozambico non fosse nelle nostre corde. Abbiamo invece operato perché si creasse un'altra aspettativa, e cioè che la cooperazione italiana sarà presente in Mozambico valorizzando le esperienze fatte ma anche innovandone alcuni orientamenti, in particolare per quanto riguarda il settore agricolo ambientale, e quindi anche un'implementazione di una progettualità che possa volgersi a favore delle energie rinnovabili. Questo mi sembra un punto importante che riguarda sia il Mozambico, diciamo, e quindi i nostri rapporti bilaterali, ma che riguarda il Mozambico, l'Africa, anche nei rapporti internazionali.
Non poche associazioni, non poche organizzazioni, anche rappresentanti di queste organizzazioni hanno espresso dubbi sull'idea dell'aiuto diretto allo Stato, dicendo che questo mette un po' fuori gioco poi alcune di queste organizzazioni. La posizione del governo da lei rappresentato qual è in questo senso?
Io penso che la sperimentazione dell'aiuto del bilancio debba continuare. Questo è stato anche oggetto di valutazione con gli esponenti del governo. Anche loro però convengono che esso non deve essere lo strumento univoco e lo strumento esaustivo del nostro impegno. Vale a dire che un impegno bilaterale può essere esattamente su quei temi che abbiamo qui espresso di utilità e anche efficace. Coordinamento però degli interventi e coerenza. Questi sono gli altri due elementi che devono essere associati. Il lavoro in Mozambico, ma anche in altri posti, per ora stiamo parlando dell'Africa, ma può valere anche per altri paesi fuori dall'Africa, dove l'intervento della cooperazione è forte, ci deve essere per il nostro paese, cioè che c'è un intervento di tipo multilaterale che dobbiamo continuare ad affermare insieme, però ad un intervento bilaterale che può avere formulazioni ed indicazioni diverse, interventi a bilancio, così come intervento attraverso le reti, le associazioni e le organizzazioni non governative e soprattutto il rapporto diretto con le organizzazioni locali che esprimono una capacità progettuale e interventi che quindi dobbiamo saper raccogliere. I like to spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two, and maybe fall in love just me and you.
E quindi l'importanza delle associazioni, della società civile mozambicana da inserire proprio in questo dialogo politico, quindi sia al diretto aiuto al bilancio dello Stato, ma con attenzione e non dimenticando proprio anche invece gli accordi a progetto. Vogliamo dire che l'aiuto all'Italia, dell'Italia al Mozambico ammonta a circa 1.400.000 euro tra interventi a dono, crediti concessionali e cancellazione del debito. Durante la visita della delegazione ufficiale sono stati fatti, come ricordava proprio la Vice Ministra, incontri importanti con il Presidente della Repubblica, Armando Guebuza, ma anche con il leader della RENAMO, ossia dell'opposizione, Afonso Della Clama, con anche rappresentanti della società civile, questo proprio per dimostrare e rilanciare l'amicizia tra Italia e Mozambico. Il quadro naturalmente non è completo, abbiamo cercato di aprire un piccolo squarcio su questo paese dove comunque sorride e la musica non mancano, come in tanti paesi africani che cercano in qualche modo di equilibrare in questo modo, proprio anche musicalmente, le tante difficoltà. L'esperienza della cooperazione italiana è sicuramente positiva. Manterremo l'obiettivo di tanto in tanto fissato proprio sul Mozambico per darvi magari conto dell'evoluzione dei singoli progetti. Per il momento però la trasmissione di oggi di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, termina qui. Vi ricordo che la potrete ritrovare sul nostro sito www.105live.radiovaticana.org. appuntamento a lunedì prossimo da parte di Lucas Duran, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, watch them grow, they'll learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.